Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno e bentrovate a tutte e tutti. Oggi ci sono io, Michela Ricale, a darvi il buongiorno e a raccontarvi come, sulla pelle dei palestinesi, si stia combattendo una battaglia che riguarda il futuro di tutti quanti noi. L'altro ieri, 25 marzo 2024, per la prima volta dal 7 ottobre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberato una risoluzione con cui chiede l'immediato cessate il fuoco a Gaza. Temporaneo, purtroppo, fino alla fine del Ramadan, che termina il 9 aprile, ma comunque orientato a una tregua duratura. La Russia ha cercato fino alla fine di far adottare una tregua permanente, ma di fronte al rischio di un ennesimo stallo ha preferito far cadere la questione. Per ora, la risoluzione è comunque passata praticamente all'unanimità, con gli USA che si sono astenuti. Per tre volte fino ad ora gli Stati Uniti hanno apposto il proprio potere di veto, di fatto impedendo al Consiglio di sicurezza di funzionare. Ed invece questa volta si sono astenuti, lasciando per la prima volta Israele senza alcuna rete di sicurezza. E anche per questo voto è un punto di svolta importante. Sarebbe importante già da solo, ma in combinato disposto con l'ordinanza di qualche settimana fa della Corte Internazionale di Giustizia, impone una interpretazione chiara e univoca di quello che sta succedendo. Un genocidio, un disastro umanitario che deve essere fermato, una brutale manifestazione di potere, talmente crudele e inumana da costringere persino gli USA a fare un passo indietro. Almeno 32.414 palestinesi sono stati uccisi dal 7 ottobre, di cui la metà bambini, e quasi 75.000 i feriti dagli attacchi israeliani a Gaza. Le vittime israeliane invece sono 1.139. Ma non c'è solo questo, non ci sono solo i morti feriti, c'è l'assedio con cui gli israeliani occludono completamente Gaza, la cui conseguenza diretta è la carestia, con i sopravvissuti in condizione di denutrizione permanente. Se non si muore per le bombe a Gaza, si muore di fame e si muore di malattia perché mancano i farmaci. I medici operano da mesi senza anestesia. Anche le amputazioni ai bambini. Chissà se e come i sopravvissuti sapranno affrontare questo gigantesco trauma. Sarà un altro dei compiti che la comunità internazionale sarà chiamata a prodigarsi. Comunità internazionale che, per la maggioranza, c'è da dire, è tutta schierata a favore dei palestinesi. Ricordiamo che i paesi che fanno parte dell'ONU sono 193 e, a parte il nostro gruppetto del G7 e qualche altro sparuto lacché che sembrano tutti quanti cadere dal pero, sono tutti perfettamente consapevoli di quello che sta succedendo a Gaza e schierati per la pace e per la vita dei palestinesi. Invece le reazioni dei leader europei è di tipo dissociativo puro. Non si rifiutano, continuano a rifiutarsi di affrontare l'atrocità dell'insieme, perché vogliono a tutti i costi continuare a sostenere il punto di vista del loro alleato. E allora, di fronte a questa incredibile votazione dell'altro ieri, dicono: ah sì, l'accogliamo con favore e ci auguriamo venga implementata. Questo è von der Leyen. Da notare l'uso dell'impersonale: venga implementata, come se non fossero loro a doverlo fare per primi, come se si aspettassero, che ne so, che dal cielo scendesse Mazinga o chi per esso a farla rispettare, come se non fosse invece un loro preciso obbligo internazionale che continuano coscientemente e criminalmente ad ignorare, costringere Israele finalmente ad adempiere e sottomettersi alle regole comuni. Il più dissociato di tutti rimane il nostro ministro degli esteri italiani, che esprime soddisfazione per la risoluzione perché permetterà il rilascio dei prigionieri israeliani. È questo tipo di cecità selettiva che mi fa imbestialire. Preferirebbero cavarsi gli occhi piuttosto che aprirli per guardare. Liberazione degli ostaggi israeliani. Certo che devono essere liberati, ma pensando a Gaza non è la prima cosa che deve venirti in mente. Oppure c'è qualche problema, certamente più di qualcuno. Purtroppo ne siamo ben coscienti. Ma questa cecità si trasforma in complicità perché ti ostini a non voler accettare l'immensa gravità della cosa, significa voler sminuire il problema, significa provare a nascondere tutto sotto un tappeto trasparente perché è impossibile da nascondere. Come se, che ne so, sempre perché dicono che non bisogna accoppiare mai quello che sta succedendo a Gaza col nazismo, è proprio, che ne so, come se di fronte alla scoperta dei campi di concentramento ti lamentassi, che ne so, come prima cosa, cioè vedi, scopri i campi di concentramento e per prima cosa ti lamenti dei turni di lavoro delle guardie mentre continui sottobanco a vendere gas ai tedeschi. Di fronte alla situazione per com'è, di fronte alla presa di posizione della Corte Internazionale di Giustizia e l'altro ieri del Consiglio di Sicurezza, questo tipo di cecità dolosa è diventato un vero e proprio illecito internazionale. La Germania è stata già chiamata in giudizio per complicità in genocidio. In Canada un'azione legale ha imposto allo Stato di interrompere la compravendita di armi perché potrebbero essere utilizzate per compiere atti genocidari. E così faremo in Italia. Nei prossimi giorni presenteremo un esposto che stiamo completando al riguardo. L'Italia, infatti, è il terzo esportatore di armi verso Israele, dopo Stati Uniti e Germania. Siamo noi che armiamo quelle mani. Olanda, Giappone, Spagna e Belgio, invece, hanno già interrotto la vendita di armi. D'altronde, diciamo, quello che c'è da fare lo sappiamo e l'abbiamo sempre saputo, lo abbiamo sempre detto. BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Il boicottaggio lo possiamo organizzare noi cittadini, noi individui, ma per il resto ci vogliono gli stati. Bisogna al più presto isolare Israele, interrompere ogni relazione militare, economica e diplomatica. Ora, dopo la risoluzione del Consiglio di Sicurezza, questo lo impone anche la legge. Dagli articoli 39 in poi dello Statuto dell'ONU, è previsto specificamente che è previsto specificamente l'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio e la rottura delle relazioni diplomatiche. E se ancora non bastasse, dice lo Statuto dell'ONU, poi dopo arriva l'intervento militare. Questo in teoria. Che succederà invece nella pratica? Nelle ultime 24 ore sono state uccise altre 81 persone. Del resto Israele non ha mai rispettato una sola risoluzione che provenisse dall'ONU. Anzi sì, solo una, quella del 1948 che costituì lo Stato di Israele. Perché questo è anche un altro punto. Israele esiste grazie all'ONU. Eppure dalla sua venuta d'esistenza si è sempre rifiutato di accettarne le regole di convivenza e rimane uno dei primi grandi detrattori e boicottatori dell'organizzazione internazionale. Ed è qui, è tra queste piaghe che si nasconde il vero punto di svolta. Il voto del Consiglio di Sicurezza, ancora più dell'ordinanza dell'AIA, ci mettono davanti a una scelta, di fronte alla scelta di quale modello di convivenza collettivo vogliamo. Vogliamo un modello di convivenza fondata sul diritto e organizzato intorno ai principi espressi dallo Statuto delle Nazioni Unite, primo fra tutti la dignità di ogni essere umano e il principio di uguaglianza tra popoli, tra individui, tra popoli e tra stati, o il mondo pregrozio, quello dell'anarchia competitiva e belligerante del tutti contro tutti, e che vinca il più ricco. Perché ecco, in questo momento il sistema è in un momento di grossa tensione. Se Israele non dovesse adempiere e l'ONU continuasse a non fare niente, ciò purtroppo significherà la sua fine. Perché La più grande frustrazione del diritto internazionale è proprio questa: non riuscire ad imporre l'applicazione delle sue norme ai paesi più potenti. Ma questa è una conseguenza del dominio unipolare, esercitato storicamente dagli Stati Uniti, ma del dominio unipolare anche in senso teorico, perché quando ci troviamo di fronte a un'unica potenza, significa che nessuno è in grado di contrapporgli, e così questa unica potenza può fare quello che gli pare, impone le regole agli altri, mentre lei se ne fa beffe. Ovviamente, certamente parlo degli Stati Uniti, ma anche Israele gode di questo status come suo primo alleato e più grande protetto. E infatti Netanyahu ha preso malissimo l'astensione degli Stati Uniti e li ha subito accusati pubblicamente di essersi tirati indietro dalla loro posizione storica. E nonostante le rassicurazioni che pure arrivano dalla Casa Bianca, che dicono: no, no, non abbiamo cambiato posizione, state tranquilli, siamo sempre amici, Netanyahu è furioso e ha immediatamente cancellato l'invio della delegazione di alto livello per l'incontro programmato a Washington nei prossimi giorni. Un'altra cosa vera è che il mondo unipolare, però, cioè quello che ha permesso in pratica succedesse, questo non esiste più, perché nonostante i nostri facciano finta di non vedere nemmeno questo, il mondo ormai vive in un contesto di fatto multipolare, dove nuovi attori in grado di confrontarsi con gli Stati Uniti emergono, prima fra tutti Cina e Russia. E quando ci sono più soggetti in grado di cancellare la vita umana sulla Terra per capriccio o per ripicca, un modello fondato sul diritto e non sulla forza sarebbe preferibile, perché rende prevedibile il comportamento di tutti gli attori e così consente una convivenza pacifica. Come effettivamente sarà disegnato il nostro domani dipende anche da questo, dunque, se riusciremo a fermare questo genocidio o se falliremo ancora una volta. Comunque, a partire da quello che succederà qui, prenderanno forma quelle che saranno le nostre possibilità future. Staremo a vedere. Nel frattempo, vi invito a sostenere le manifestazioni e tutte le iniziative di boicottaggio individuale che vengono portate avanti. Prima di tutto dal comitato BDS Italia e anche dal comitato Baracca, di cui io e anche il BDS facciamo parte, che in questo momento ha come oggetto del boicottaggio, dopo la campagna di boicottaggio di Carrefour, ha come oggetto del boicottaggio i farmaci della multinazionale israeliana Teva. Quindi mi raccomando, quando andate in farmacia e chiedete un farmaco, soprattutto se è un farmaco generico, chiedete che non sia Teva. Che non sia Teva, facciamoci sentire, se non sono i nostri governi a farlo, tocca a noi popoli. E su questo invito, chiudo, vi saluto, vi ringrazio, per l'ascolto e buon proseguimento a tutte e tutti.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.